Era una giornata plumbea che rifletteva l'umore, i timori e l'incognita dell'inizio di un grande processo che iniziava per recuperare il grande lavoro di arretrato che negli anni precedenti la magistratura, gli investigatori, lo Stato non aveva fatto nei confronti dell'azione di contrasto contro Cosa Nostra, che negli anni precedenti aveva compiuto una serie di gravissimi delitti, da dalla Chiesa al Presidente della Regione Piersanti Mattarella, dal consigliere istruttore Rocco Chinnici, a investigatori come il vicequestore Giuliano, magistrati come il procuratore della Repubblica Gaetano Costa, delitti veramente dirompenti, sino a quando non è arrivato Giovanni Falcone, il pull antimafia, che ha recuperato il lavoro, affondato l'offensiva giudiziaria nei confronti di Cosa Nostra, ha raccolto fiducia e consenso acquisendo le testimonianze dirompenti di Masino Buscetta e di Totuccio Contorno e istruendo questo maxi processo che in realtà non era altro che il recupero dell'arretrato. Quindi il maxi processo iniziava in un'atmosfera plumbia, di incognita, di timore, perché era una sfida a un potere occulto di cui non si capiva ancora la ramificazione e le complicità, e non si sapeva neanche l'esito del processo stesso, perché le proporzioni erano mastodontiche: 466 imputati, un'enciclopedia di accuse, centinaia di omicidi, stragi, traffici di droga e armi. Era veramente un pianeta criminale che veniva per la prima volta compiutamente processato.
Falcone non amava parlare di pentitismo, ma voleva parlare di dissociazione. C'è stato in questi anni il processo di dissociazione che lui si augurava?
Compiutamente no, in realtà c'è stato un pentitismo più o meno interessato, anche quello di Buscetta era un pentitismo interessato, quello di Contorno era un pentitismo interessato volto a colpire quanti avevano assassinato i fratelli, i familiari di Buscetta e di Contorno stesso. In realtà però Falcone questo pentitismo interessato lo ha riportato a un livello giudiziario di correttezza e di corrispondenza delle accuse, delle rivelazioni rispetto ai fatti provati. Ci sono delle parti di Buscetta che riguardano complicità politiche che Falcone per esempio ha un po' archiviato per approfondirle successivamente. Mi riferisco alle rivelazioni di Buscetta che riguardavano Lima e che Falcone in un primo momento, appunto per le difficoltà di verificare le rivelazioni di Buscetta, aveva in un certo qual modo messo da canto per poi approfondirla successivamente. E però quando Falcone è stato assassinato nella strage di Capaci nel 92, questa parte di rivelazioni di Buscetta hanno fatto irruzione nel dibattito giudiziario politico, anche perché nel frattempo Lima era stato assassinato a sua volta. Quindi la correttezza e la precisione giudiziaria di Giovanni Falcone e dell'intero pool antimafia dell'ufficio istruzione di Palermo, ricordiamo formato da Antonino Caponnetto, da Peppino Di Lello, dallo stesso Paolo Borsellino, da Leonardo Quarnotte e da Ignazio De Francisci, tutto l'ufficio istruzione non faceva altro che verificare esattamente le rivelazioni dei pentiti e procedeva ad accusare e a emettere ordini di cattura e di carcerazione, secondo il vecchio rito, appunto sulla base dei riscontri effettivamente provati che poi potevano essere portati in aula e che in effetti poi determinarono le conclusioni del primo maxi processo, che si concluse il 16 dicembre del 1987 con 19 ergastoli e condanne per complessivi 2.665 anni di reclusione.
Gianfranco Danna, cronista, all'epoca ha incontrato i più grandi protagonisti di questa storia che stiamo raccontando. Dal punto di vista umano, 35 anni dopo, cosa conserva?
Ma intanto mi commuovo ancora a pensarci. Intanto l'intervista che Falcone mi rilasciò all'indomani dell'assassinio di Libero Grassi, quindi nel 91, quasi un anno prima della strage di Capaci, famosa intervista riportata da tutti i media, nella quale Giovanni Falcone dice esattamente che la mafia, come tutte le cose umane, ci avrà un inizio e ci avrà una fine, quindi una sottolineatura di speranza. Io ricordo soprattutto l'acutezza, l'intelligenza, l'onestà intellettuale di Giovanni Falcone e poi la passione, la grande passione civile di Paolo Borsellino.
Gianfranco Danna, cronista, protagonista del maxi processo ma anche di tante altre vicende in questi anni, nonché un uomo di pensiero sui media e su questa ecologia dei media che viviamo oggi, all'epoca e oggi, una riflessione sulla strumentalizzazione, sul sensazionalismo che inquina un po' i nostri media. In quel momento era un evento così grosso, così anche spendibile, diciamo, dal punto di vista mediatico, ma c'era un'attenzione diversa?
C'era un'attenzione diversa determinata dalla terribile minaccia che Cosa Nostra rappresentava per lo Stato. Era l'antistato, con ramificazioni che all'epoca erano inimmaginabili, insospettabili e soprattutto inconfessabili. Poi c'è stato l'avvento del web, allora non c'era questo sviluppo tecnologico e anche la macchina giudiziaria impattava. Per esempio ricordo il vicequestore Boris Giuliano che procedeva a fare quello che ora si chiama un riscontro incrociato di dati manualmente, telefonando personalmente all'Enel, all'Agenzia del Gas per capire chi fossero intestate determinate utenze, e in base a questa artigianalità dei riscontri incrociati lui scoprì il covo di Leo Luca Bagarella e lo arrestò perché scoprì che in effetti le utenze erano intestate a un misterioso personaggio dietro il quale si nascondeva il latitante. Allora, ecco, allora non c'era la possibilità di fare riscontri incrociati velocissimi usufruendo magari di algoritmi così come si può fare ora. Non c'era il web, che però ha polverizzato, ha provocato uno tsunami informativo non sempre corrispondente alla realtà dei fatti. Ecco, il giornalismo ha conservato però l'essenzialità, il vero giornalismo, il giornalismo che riflette i fatti e non si sovrappone ai fatti.
35 anni fa parlavamo di mafia, oggi parliamo di mafie e parliamo di criminalità organizzata che forse meglio di qualunque altra realtà galoppa la globalizzazione e tra l'altro non conosce crisi, se pensiamo agli introiti e agli incassi, è così?
La mutazione criminale, esattamente come la mutazione genetica, ha prodotto una accelerazione incredibile delle potenzialità criminali, delle cosche mafiose, ma non solo mafiose, perché in Italia e nel mondo Cosa Nostra, la tradizionale Cosa Nostra basata sulla ramificazione in cosche, è stata soppiantata dall''ndrangheta calabrese che vanta una radicalizzazione e una vecchia mentalità ancora purtroppo viva, e che ha soppiantato non soltanto Cosa Nostra e la camorra napoletana, ma addirittura è riuscita a imbrigliare, a mettere sotto i suoi ordini i narcos sudamericani, per cui si è creato un circuito assolutamente pericoloso, devastante, deflagrante per la sicurezza, secondo me, mondiale, che risponde a queste semplici regole. I narcos producono la cocaina, l'eroina, tutti gli stupefacenti possibili. L''ndrangheta li esporta nel mondo e poi soprattutto ricicla gli enormi proventi. Secondo gli investigatori americani, il fatturato annuo del traffico di droga gestito dall''ndrangheta ammonta a $1 trilione, qualcosa come 1.000 miliardi di euro, una cifra spaventosa che consente all''ndrangheta calabrese di acquisire tutto l'acquisibile nel settore del turismo, dei farmaci e anche purtroppo dell'informazione, e di inquinare e di riciclare questi enormi proventi e soprattutto di condizionare e la vita pubblica e la vita economica, soprattutto in questo periodo di pandemia con una crisi economica che fa cadere come i birilli le strutture economiche del paese, le industrie, le aziende manifatturiere, i trasporti, la distribuzione, il turismo. L''ndrangheta ha pervaso il mondo.
Gianfranco Danna, l'appello del Papa ripetuto spesso contro la corruzione, a comprendere che non è soltanto un peccato come altri, ma è qualcosa che inquina il bene comune. Quanto è importante?
L'appello del Papa è fondamentale, ma dipende non soltanto dalla buona volontà di chi l'ascolta, ma soprattutto dalla capacità degli organi statali, della burocrazia, di applicare quei principi elementari, basilari, che determinano un cambio, una svolta culturale. La corruzione si combatte a scuola, dall'asilo, perché bisogna far capire ai bambini, soprattutto ai bambini che vengono dalle classi più indigenti, dove la fame spesso diventa alibi per compiere crimini. Bisogna far capire all'infanzia, dalla scolarità infantile, che l'onestà è un bene da, non solo da preservare, ma da coltivare, perché l'equilibrio sociale e la stessa democrazia si fondano sulla sincerità e sulla lealtà dei cittadini, sul rispetto delle leggi.
Falcone e Borsellino rappresentano un sacrificio che però ha veramente lasciato un'immagine di speranza a tutti. Sono due personalità che si associano poi alla speranza di combattere tutto questo, non solo la tragedia di quello che è successo alle loro vite.
Il ruolo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è fondamentale. Intanto fondamentale perché hanno messo su un sistema di indagini che tuttora è seguito e viene studiato in tutte le scuole di polizia, in tutte le accademie investigative, cioè il riscontro, la verifica passo dopo passo, l'incrocio dei dati, non soltanto quelli finanziari ma anche quelli anagrafici, sanitari, urbanistici, cioè veramente un confronto che non ha paragoni e che è diventato anche la base per investigazioni e intelligence antimafia. Ma l'importanza di Falcone e Borsellino risiede anche nel fatto che la reazione popolare, lo sdegno, il dolore provocato dalla loro barbara uccisione ha capovolto quello che poteva essere un consenso dovuto alla incultura regionale del provincialismo e ha trascinato l'opinione pubblica, mobilitandola contro le cosche mafiose prima e contro la criminalità in generale. Io spero che questa ondata emotiva, questa passione emotiva che poi ha motivato molti magistrati e molti investigatori e anche qualche giornalista dopo le stragi del 1992, non si sia esaurita e che possa essere alimentata dall'esempio concreto di altri magistrati che riescono a ottenere gli stessi risultati che hanno ottenuto negli anni e con ben pochi mezzi Falcone e Borsellino.